C'ho una domanda. Vorrei una vostra votazione su una questione etica che riguarderà tutti i luoghi di lavoro, così capite che cos'è il diritto del lavoro bene nella pratica. Allora, tutti voi avete visto che adesso c'è il tema del Green Pass e il 15 ottobre, cioè dopodomani, si segnerà in qualche modo il momento in cui verrà richiesto il Green Pass sui luoghi di lavoro. C'è stato un assalto da parte dei No Green Pass e dei No Vax alla sede della CGIL, del più importante sindacato italiano. È partito tutto un dibattito sul fascismo, eccetera. Io, se vi posso dare un consiglio, il fascismo è stato 80 anni fa, non so come dire, noi non dobbiamo riguardare indietro, ma dobbiamo guardare avanti. Questo ve lo dico sul dibattito. Detto ciò, l'aggressione ad una sede del sindacato invece è una cosa di una gravità massima, il che fa capire la tensione sociale che c'è nel paese. Il governo ha emanato un DPCM. Nel mentre il governo sta anche facendo emergere attraverso il ministro Brunetta una posizione contraria allo smart working. Ci siamo, questo è lo stato della cornice. Il governo ha emanato ieri un DPCM, l'altro ieri. Il DPCM dice sostanzialmente, così capite se ve lo chiedono i genitori come funzionerà il rientro, che è condizione per l'accesso ai luoghi di lavoro, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, avere il Green Pass. Questo crea un problema a almeno 3 milioni e mezzo di lavoratori. Primo, perché ci sono tantissime persone che hanno scelto di non vaccinarsi, altre persone che non hanno il Green Pass, altre persone, voi pensate agli immigrati irregolari che sono in Italia, che non possono ottenere il Green Pass, ma che sono qui per lavorare e che hanno lavorato fino a ieri, con il che avremo un ulteriore problema di una popolazione molto ampia di persone non vaccinate che non si sa che cosa stanno facendo perché non possono più lavorare, ma non possono tornare nei loro paesi di origine, ma lasciamolo ai margini. E poi ci sono tutte le persone, io per esempio sono una di quelle, che hanno avuto, cioè io ce l'ho adesso, ma che io per un mese, dato che quando ho fatto la seconda dose non hanno registrato il mio numero, sono stato nella impossibilità di ottenere il Green Pass essendo vaccinato. No, ci siamo. E non vi dico l'inferno che è stato per riuscire a ottenere questo Green Pass. Il governo, per far vaccinare più persone, ha fatto una scelta, secondo me, un gioco di roulette, questo per la mia esperienza politica. Cioè ha detto, mettiamo questo Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro, così che tutti saranno costretti ad andarsi a vaccinare, il che ha aperto una grande contraddizione. In Italia noi ci vacciniamo per un sacco di diverse malattie obbligatoriamente. Però per il Covid non è obbligatorio, ok? Quindi lo Stato non ha avuto il coraggio di dire il vaccino obbligatorio per tutti, quindi di imporre un obbligo come vuole la Costituzione. L'articolo 32 ci dice che nessun obbligo può essere imposto se non per legge. Il governo, come gli altri governi, ha scelto di non fare però una legge che lo rende obbligatorio, quindi ha lasciato la libertà, ok? Questa libertà di non vaccinarsi crea un problema. E qual è il problema? Che abbiamo visto, e qual è il primo principio primo della convivenza civile? Ve ne ho parlato la scorsa lezione. Qual è la prima regola giuridica per assicurare una qualsiasi convivenza civile?
La libertà.
La mia libertà finisce dove comincia l'altra. Ora, il tema è qual è? Che si dà il caso che il Covid sia una malattia contagiosa. Ci siamo, quindi che l'avvicinarmi a qualcuno pone l'altro al rischio di contagio, il che crea un problema di salute pubblica, di interesse generale. Lo capite? Interesse individuale, interesse collettivo, interesse generale. L'interesse generale è a che non ci si contagi nel paese. Ok? Il governo quindi dovrà trovare un modo per contemperare in maniera civile che cosa? La libertà di un determinato soggetto di non vaccinarsi, e io vi devo dire che ancora non ho capito perché il vaccino anti-Covid non è obbligatorio. Qui effettivamente c'è un punto problematico concettualmente, però lasciamolo stare, io non voglio fare una discussione pro-vax, no-vax, eccetera. Io sono vaccinato e penso che alla luce della dell'Inghilterra sia giusto vaccinarsi. Però capisco anche che se la legge non obbliga, riconosce una libertà che io devo rispettare, perché è una libertà che rientra nella libertà appunto degli altri. Io sono liberale e la rispetto, quella di non vaccinarsi. Abbiamo detto che però Poi dopodiché compito dello Stato assicurare su tutto la convivenza civile. Ricordatevi, il diritto serve ad assicurare la convivenza civile, sempre. La prima regola della convivenza civile è che la mia libertà di non vaccinarmi però non può compromettere la libertà degli altri di lavorare. Ci siamo? Su tutti. Di qui nasceva l'esigenza di avere un luogo di lavoro sano. Per farlo che cosa ci si è inventati? Ci si è inventati il Green Pass. Perché ci si è inventato il Green Pass? Perché c'è in questa, peraltro, in questo momento in cui la privacy sembra l'unico, dopo il diritto alla salute, il diritto sommo, non si può sapere perché qualcuno ha o no il vaccino e quindi si è detto chiediamo il Green Pass. Il governo, unico governo italiano dei paesi occidentali, a quel punto ha detto rendiamolo obbligatorio per accedere sui luoghi di lavoro, facendo un ragionamento indiretto. Così costringeremo chi non si è vaccinato a vaccinarsi. Il problema cosa è accaduto? Che questa scelta del governo non ha indotto le persone a vaccinarsi, anzi ha radicalizzato la posizione dei Novax, che strumentalizzata da frange minoritarie di destra, Forza Nuova, a un certo punto hanno avuto l'idea geniale di assaltare la sede della CGIL, il che fa capire che emerge il complesso, un problema grosso. Ora, qual è la disciplina che ha emanato il governo ieri con il DPCM? Ha detto... È condizione per accedere ai luoghi di lavoro avere il Green Pass. Il datore di lavoro deve controllare all'entrata, ove possibile, dice la norma, che i lavoratori abbiano il Green Pass, solo il Green Pass, non il vaccino. Se non hanno il Green Pass al momento dell'ingresso sui luoghi di lavoro, non possono entrare sui luoghi di lavoro e vengono sospesi dal lavoro e dalla retribuzione. Perché dalla retribuzione? Perché il governo giustamente dice, e anche le imprese reclamano, che non è che sono l'esercizio della tua libertà, tu sei libero di non vaccinarti o di non avere il Green Pass, però non è che io datore di lavoro posso accollarmi, ma tu non puoi entrare sul luogo di lavoro perché esporresti gli altri al rischio di contagio. Ci siamo? Quindi tu... vieni sospeso e vieni sospeso dato che non rendi la prestazione perché stai esercitando la tua libertà, il datore di lavoro non è tenuto a pagarti la retribuzione perché sei tu che ti devi accollare il costo dell'esercizio della tua libertà, anche perché se no tutti i lavoratori italiani non si farebbero il Green Pass per avere la retribuzione senza andare a lavorare. Ci siamo? E fin qui tutto bene. In più dice che se al secondo comma, se qualcuno è trovato sul luogo di lavoro senza il Green Pass, può attivare il procedimento disciplinare, il che è giusto, nel senso che c'è un obbligo morale di non mettere a repentaglio l'esistenza degli altri. Ci siamo? Altrimenti per lavorare tu devi avere un tampone che va rifatto ogni 3 giorni. Questa è la disciplina generale, ok? Fin qui, secondo me, tutto bene. C'è qualcuno che è contrario alla disciplina come l'ho descritta fin qui? Ci siamo, sembra una disciplina ragionevole e di buon senso, sebbene molto complicata. Però è molto complicata perché abbiamo detto che all'origine il governo ha fatto una scelta di lasciare la libertà di non vaccinarsi. Ora è sorto proprio in queste ore che mi hanno consultato diversi soggetti politici, insomma, diversa per sapere la mia posizione, c'è un problema interpretativo che è questo. La norma dice che è condizione per l'accesso ai luoghi di lavoro avere il Green Pass. Chi non ha il Green Pass è sospeso dal lavoro e dalla retribuzione, no? Finché non presenterà il Green Pass. Ci siamo? Il problema qual è? È che ci sono molte aziende italiane che hanno già adottato, peraltro io sono uno di quelli che proprio li assiste e li spinge in questa direzione, si sono già riorganizzati da remoto. Anzi, mi fa piacere che diversi di voi abbiano partecipato al corso, come avete visto, che secondo me era molto utile anche per capire come cambia l'impresa, perché le imprese e le organizzazioni di lavoro in questo momento stanno cambiando in maniera radicale e quindi chi ha partecipato ha potuto vedere quanto si sta ragionando sul cambio proprio del modello di impresa, però lo lasciamo a parte. A questo punto è sorta questa domanda. Queste imprese hanno adottato un modello ibrido. In base al modello ibrido, in alcune di queste imprese, il lavoratore deve svolgere 2 giorni in presenza e 3 giorni da remoto, ok? 2 giorni in presenza e 3 giorni da remoto. È sorto il problema interpretativo. Se io faccio il controllo il lunedì in cui il lavoratore si reca sul luogo di lavoro ed ha il Green Pass e non ha il Green Pass, io che devo fare? Lo devo sospendere dal lavoro e dalla retribuzione il lunedì. Ma in base all'organizzazione che io ho tirato su ibrida, il martedì questo lavoratore deve rendere la propria prestazione non in presenza, ma da remoto. Da remoto lui lavora da dove gli pare, se vuole lavorare in un locale pubblico come tutti deve di nuovo esibire il Green Pass, quindi non può peraltro andare nei locali pubblici, lavora da casa, se lavora da casa non c'è rischio di contagio. A questo punto, rispetto a questa norma, sono sorti due interpretazioni. La norma dice, no, è condizione ai fini dello svolgimento dell'accesso ai luoghi di lavoro e il possesso del Green Pass, il dipendente che è trovato, ve la cito più o meno a memoria, il dipendente che non ha il Green Pass rimane sospeso dal lavoro e dalla retribuzione finché non presenta il Green Pass. Ci siamo? A questo punto si aprono due posizioni che hanno dietro ulteriori, vabbè, non vi dico gli interessi dietro, si aprono due posizioni. Posizione A, il lavoratore, il Green Pass serve per evitare il contagio, e quindi è giusto che il lavoratore non entri sui luoghi di lavoro finché non presenta il Green Pass, ma se l'impresa ha interesse alla prestazione da remoto ed è programmata la prestazione da remoto, dato che la prestazione da remoto non espone nessuno al contagio, il lavoratore può rendere la propria prestazione. Quindi se era organizzato su 5 giorni, 2 giorni perde, non lavora e perde la retribuzione, gli altri 3 giorni può rendere normalmente la propria prestazione. Nella misura in cui è utile al datore di lavoro, intendiamoci, perché ci può essere pure il datore di lavoro che dice tu non, a me una prestazione parziale non interessa. Ci siamo? Nel qual caso partirebbe, no, tutte altre questioni disciplinari, ma noi non ci interessano oggi. O disciplinari o comunque sia di licenziamento, ma questo non ci interessa. La seconda posizione invece dice, no, il Green Pass deve essere fatto. Non è possibile che questi continuino a non presentare il Green Pass, quindi devono essere sospesi dal lavoro e dalla retribuzione finché non presentano il Green Pass, a prescindere che debbano lavorare in presenza o meno. Questa posizione si muove dal principio limitrofo, ma secondo me chi sostiene questa tesi fa un errore concettuale, che è quello del tampone. Avete visto che oggi Grillo ha detto sì, ma facciamo che i tamponi per l'accesso sui luoghi di lavoro siano gratuiti per chi non si vuole vaccinare. Ci siamo, non a pagamento. A questa posizione assunta da Grillo però c'è una risposta che è stata la risposta della maggioranza, che no, fermatevi un attimo, esiste una soluzione al Covid che è il vaccino, è il vaccino ha un costo per lo Stato di 16 euro. Se tu vuoi ti fai il vaccino, visto che c'è una campagna vaccinale in corso. Se tu non vuoi farti il vaccino, il costo del tuo tampone te lo paghi tu. Non è giusto che ricada sulla collettività di chi si è vaccinato. Ci siamo? Perché a noi i soldi ci servono per fare altro, per curare i malati oncologici, per mille cose, eccetera. Questa è una posizione già che dice che cosa però? Dice la collettività non si deve accollare il costo del tampone di chi esercita la sua libertà di non fare un vaccino, quando la collettività ha ragionevolmente scelto che il vaccino è la soluzione al Covid, ok? Poi arriva questa posizione qui, vorrei sapere che ne pensate, quindi di chi dice no, bello mio, tu scegli di non fare il Green Pass e di non avere il Green Pass, finché non presenti il Green Pass non puoi lavorare né da casa né da remoto, ok? Queste sono le due posizioni. Io sarei molto curioso di sapere da parte vostra, non mi sembra di essere stato particolarmente a favore dell'una, no? Quale di queste due preferite? Che ve le riassumo così. La prima posizione dice, tu non devi, il contagio è condizione per non esporre gli altri, il Green Pass è condizione per non esporre gli altri al contagio, quindi se la tua prestazione, se tu quindi devi, per svolgere la tua prestazione è necessario che tu accedi ai luoghi di lavoro, tu non puoi accedere ai luoghi di lavoro perché non puoi venire in contatto. Ma se l'impresa ha bisogno della tua prestazione nei giorni in cui già ti aveva organizzato da remoto, tu se sei da remoto puoi svolgere la prestazione, finché non presenti il Green Pass non puoi svolgere la prestazione in presenza, ok? Prima posizione. Seconda posizione dice, no, bello mio, tu hai scelto di non prendere il Green Pass, tu non vuoi presentare il Green Pass, stanno succedendo problemi giuridici a tutte le parti, c'è uno che è salito sull'autobus senza Green Pass, un dipendente di un'azienda, un autobus aziendale, ve lo dico al volo, questo qui che ha fatto? È salito, a quel punto il conducente dell'autobus ha detto mi fa vedere il Green Pass, questo ha detto no, io mi rifiuto di vedere il Green Pass, il conducente gli ha detto scenda, questo qua ha detto no, io mi rifiuto di scendere, quindi è rimasto lì legato alla sua sedia, non legato, ma è rimasto lì sulla sua sedia per 3 ore, tutti quelli che stavano sopra l'autobus sono dovuti scendere e quindi arrivare in ritardo al lavoro a giustificare che questo stava lì a non fare, il conducente ha fermato l'autobus, tutti sono scesi dall'autobus, questo è rimasto sull'autobus, 4 ore perse. Già vi dico, io rispetto a questo sono proprio partito dritto col procedimento disciplinare, cioè nel senso che a me questo è proprio il tipo di comportamento che l'esercizio del mio diritto compromette quello degli altri 30, per me ci posso finire in Cassazione a sostenere questa tesi. Però c'è quella più grande che riguarda milioni di lavoratori sui quali peraltro mi devo esprimere. Domanda, quindi avete capito le due posizioni? A, dato che tu non hai il Green Pass non puoi entrare sui luoghi di lavoro, ma se serve la tua prestazione da remoto la devi rendere da remoto, la puoi rendere da remoto e devi essere pagato. Posizione B, tu non vuoi presentare il Green Pass, la legge richiede che tu presenti il Green Pass, finché tu non presenti il Green Pass non puoi lavorare né in presenza né da remoto. Ci siamo? Quindi sei in impossibilità di lavorare. Ora, chi è a favore, chi di voi è a favore della posizione A? Chi di voi è a favore della posizione B? Ok, io vorrei sentire uno che esprime la posizione A. Chi di voi vuole esprimere le ragioni per cui è della posizione A? Facciamo la domanda e poi vediamo. Questa è una domanda molto intelligente, da giurista proprio, no? Su questo già i giuristi si stanno incartando, no? Nel senso che i giuristi poi sono quelli che prendono le norme e si arrampicano, nel senso che ieri ho sentito un mio collega che mi dice luogo di lavoro è anche casa, e questa è in via interpretativa, però questo, le devo dire che a me, fermi, ha fatto una domanda molto intelligente, questo è proprio il diritto, no? Lui dice ma la definizione di luogo di lavoro, alcuni miei colleghi ieri proprio con i quali ho discusso mi dicevano sì, ma anche il luogo di lavoro è anche la casa è riconducibile al luogo di lavoro, ma questa è un'interpretazione secondo me che non coglie nel senso, prima perché è letterale, non affronta il problema etico ma stira l'interpretazione letterale, il che già ci fa vedere che questo è quello che ho detto ai miei colleghi ridendo ieri. Secondo punto, a me poco importa perché nella struttura della norma è chiaro che la funzionalità è evitare il contagio. Mi spiego? Anche perché nessuno discute del fatto che se c'è un lavoratore smart working al 100% e quindi non deve andare in azienda, nessuno gli chiede il Green Pass e questo qui continua a stare al 100%. Mi spiego? Che è l'argomento, però molto intelligente, bravo come domanda. Lei a favore del no? Della soluzione A, quindi la soluzione light.
Sì, esatto.
Perché?
Perché ovviamente interagendo con l'altro, quindi c'è anche di ottenere questa retribuzione, naturalmente viene anche la sua provvidenza, quindi sei obbligato ovviamente a vaccinare. Cioè, la soluzione B, in poche parole, è un obbligo vaccinato. Solamente che il governo...
Me la dica meglio.
Senza retribuzione tu non puoi portarti alimenti e tutto il resto, quindi è ovvio che non puoi sopravvivere.
Sì, però a questo uno potrebbe astrattamente obiettare, dice sì, appunto, non puoi sopravvivere, quindi vatti a fare il vaccino.
Quindi è un obbligo, cioè a questo punto il governo meglio che si dichiarato l'obbligo.
Su questo siamo d'accordo, cioè io credo che il 16, poi vediamo, speriamo di no, ma io credo che il 16 ottobre molti si diranno, signori, ma forse se mettevamo l'obbligo vaccinale rendevamo le cose più chiare, no?
No. La scelta, cioè perché la scelta del governo sarà di far decidere alla popolazione se vaccinarsi o meno, cioè con la soluzione B non fa scegliere alla popolazione. E poi secondo me c'è anche un problema culturale, perché tanto per esempio, cioè io conosco...
Però lei nel suo ragionamento, c'è un problema logico nel suo ragionamento, così vedete come si fanno le argomentazioni e le negoziazioni, no? E gli avvocati. Qual è il problema logico del suo ragionamento? Che lei dice, se tu mi lasci la libertà, poi non puoi in qualche modo costringermi, no? Però posso fortemente incentivarti, nel senso che in un sistema di libertà io posso anche comunque dire, cioè la libertà, ragazzi, in Italia uno pensa che i doveri sono dello Stato e i diritti sono dei cittadini, no? E che quando noi ci indebitiamo, si indebita lo Stato, non ci indebitiamo noi, salvo che poi invece ci indebitiamo noi. Quindi in qualche modo questo attiene alle scelte che noi facciamo, mi spiego? Allora, me lo dica meglio, perché secondo me nella sua risposta c'è un elemento giusto e un elemento contraddittorio, provi a dirla meglio.
L'unica cosa però non c'è un obbligo vaccinale, c'è un obbligo del Green Pass, che può essere un tampone o
il vaccino.
Io non credo che molti abbiano la disponibilità economica di pagare un
vaccino. Fermi, andiamo con noi. No, oh, no, ragazzi, fermi. No, fermi, ragazzi. Oh, oh, facciamoci a capire, ragazzi. Come voi avete capito? No, fermi. Una mozione d'ordine. Fermo. Famosi a capire, e ve lo dico in romanaccio. Io faccio lezioni dialogate e faccio lezioni che secondo me servono a farvi usare il cervello, a voi. Però per farle dialogate è condizione che voi giochiate con l'alzata di mano e parlate una volta. Se viene fuori questa roba qui, fermo tutto e vi giuro, attacco con la prescrizione dei crediti di lavoro e vi faccio una lezione che vi addormentate tutti. Prego. Devi parlare più forte però.
Noi siamo un unico paese che però guarda molto visto una sede da 7 euro che
no, non credo che ce l'abbiano un euro. Non, no, nel senso che su questo famo il dibattito vero. Cioè, no, se vai al bar c'è chi ti dice in America è gratis per tutti. Non è così, il tampone ha un costo. Sì, ma tra 10 euro e 15 la differenza è relativa e l'hanno già e lo stanno abbassando per più o meno tenere, cioè non è un elemento dirimente, mi spiego? Ma no, non è dirimente, perché stante il costo di un vaccino che è uguale nei vari paesi che hanno comprato i sistemi vaccinali, poi quanti incentivi dal governo per abbassare il costo del vaccino cambia da paese a paese, ma un costo che ricade sulla collettività, sempre, mi spiego? Cioè, se io abbasso il costo del tampone, no, con un incentivo statale, sto sempre a creare debito per pagare il tampone di chi non si vuole vaccinare, mi spiego? Per abbassare il prezzo, sì. Il prezzo di mercato è 15, se tu lo vuoi pagare 10, come assumiamo che costa 10 in Inghilterra, quei 5 di differenza rispetto alle case farmaceutiche sono quelli che gli ha dato lo Stato, o finanziando prima le ricerche come per AstraZeneca in Inghilterra, oppure come incentivo dopo perché acquista le dosi, mi spiego? Cioè il tipo di tampone, non il vaccino adesso stavo. Mi spiego, quindi non è una variabile dirimente, la domanda è teorica, lo paga la collettività o il singolo? Eh? Aspetti, finiamo lui e poi venga lei.
Non so proprio la risposta. Esistono dei casi che si aspetta a rischio rispetto all'assunzione del vaccino e tutto il resto, quindi qui soggetti che non possono avere il green pass, non andare avanti a fare. Dove viene questo genere, questa doppia alternativa?
No, io credo che per tutti i soggetti che non possono fare il vaccino c'è il tampone gratuito, cioè quindi l'eccezione di cui lei parla è già stata scelta, però non ci perdiamo rispetto alle, sa perché glielo dico? Per due motivi. Se lei studiasse negoziazione o facesse il mio mestiere, primo, quando si comincia a scivolare sulle eccezioni particolari significa che c'è se sei in un ring c'è l'avversario che cerca di uscire dall'angolo e quindi lo devi tenere nell'angolo. Questa è la prima cosa. No, glielo dico, cioè il ma però è l'eccezione, è il modo per cercare di uscire dalla cosa. È vero un'altra cosa, che il secondo leader, il garante di uno dei più importanti partiti italiani, ha detto rendiamolo gratis per tutti. Però a quel punto tu c'hai 40 milioni di italiani vaccinati che dicono ferma un attimo, io mi sono fatto il vaccino, cioè non è bello per nessuno, tutti noi abbiamo un dubbio che ci siamo inoculati qualcosa che potrebbe anche fare male e che non sappiamo tra 10 anni, no, io anche, non è che sono stato contento di farlo, e le devo dire che quando si tratta di Leonardo che ha 6 anni, di mio figlio, io il tema me lo continuo a porre, mi spiego, e il giorno che mi mettono l'obbligo vaccinale, mentre per me è una libertà che io mi assumo, su mio figlio a 6 anni, ancora oggi io non ho risolto questa questione, che è un dilemma etico mio, mi spiego? Dico sì o dico no per quello a mio figlio, però oggi abbiamo, dato che ce ne abbiamo 800 di problemi etici, sta sollevando il Covid, oggi ragioniamo su questo. Prego.
No, io devo rispondere al compagno.
Sì, lei è a favore del no.
Io non mi sono espresso.
Della seconda.
Non mi sono espresso, perché se non è un problema di razza di trattamento, cioè se la razza del DPCM è contenere, evitare i contatti sul luogo di lavoro, allora la desideriamo a te. Se la razza è obbligare a vaccinare, allora non si
ma, no, ma il problema è un altro, è che il governo, questa razza noi non ce l'abbiamo, perché il governo una legge che obbliga tutti non l'ha fatta.
Esatto.
No? Ma da quel momento ha introdotto una disciplina del Green Pass che è il tentativo di contemperare civilmente queste libertà. Questa disciplina sta creando una serie di problemi interpretativi.
La TSD aiuta a incentiva molto di più le persone a vaccinarsi.
Sì, però mica tanto.
È sufficiente secondo me a proteggere.
Vabbè, quindi infatti si è astenuto, però non è una risposta. Aspetti, io voglio sentire un sostenitore dell'altra tesi. No, aspettate, dell'altra tesi, di quella invece che non si può lavorare finché non si è presentato il Green Pass.
Prof, vorrei intervenire io se possibile.
Eh? Beh, senza il Green Pass non entri al supermercato.
No,
non so, ora non mi ricordo i luoghi. No, però, fermo, non so se al supermercato o meno. No, nel ristorante non ci puoi entrare. Cioè, hai alcuni luoghi nei quali non si può entrare, altri luoghi nei quali si può entrare, ferma determinate garanzie. Però il problema del supermercato è agilmente superabile, perché un conto è stare in una stanza al chiuso con 5 persone con le quali lavori 8 ore come esposizione al contagio, altro conto è stare in un luogo con la mascherina per stare, anche perché se tu cominci a togliere il Green Pass c'è una prima conseguenza, che chiunque in una stanza non può lavorare senza mascherina, ma si deve tenere 8 ore di seguito la mascherina, gliene faccio una su tutte. Voi pensate stare al call center al telefono per 8 ore di seguito avendoci pure la mascherina in faccia, cioè come difficoltà di lavoro, lui che non ha parlato.
Io sarei favorevole alla scuola.
Sì.
Cioè, se si parte dal presupposto che l'unica arma che abbiamo oggi per contrastare il vaccino.
Se si parte dal presupposto?
Che l'unica arma che abbiamo oggi per contrastare il Covid è il vaccino. Cioè, comunque si vede anche quando uno fa le 24 ore. Che ha questo rapporto? Perché io dopo il lavoro devo recare ore di guida per lavoratore che non compete perché non si vuole fare il vaccino, o comunque devo spostare gente al lavoro su mezzi pubblici come poi non è privato del Green Pass e continuare a rubare il visto del contatto.
Però io nel caso nostro questo non ci sarebbe, perché la domanda riguarda chi rimane a casa a lavorare.
Ma oggi come oggi è difficile per un'azienda che.
No, abbiamo detto parziale, c'è un'organizzazione un po' in presenza. Non è che li perdo, lui non viene, io non lo pago. Però è chiaro che organizzativamente mi crea un problema. Sì. Infatti la posizione di Confindustria è molto simile alla sua. Dice, guarda, tu eserciti la tua libertà ma non rientri perché a me mi crea un problema organizzativo, che è una posizione... secondo me che non funziona, perché tanto ce l'hai uguale il problema organizzativo. Lei che ci tiene tanto a parlare?
Poi lo passa. Ma se l'obiettivo secondo me è quello di dare il contatto, cioè, e quindi facendo da casa, io, cioè, tu non stai, on, cioè, stai fortemente limitando il contatto, cioè, da casa, cioè, tu non puoi contagiare da casa tua.
Sì, no.
Prego. Ora moglie, ora vai, vada lei e poi sentiamo Cardine.
Sul posto del lavoro, però se uno lo vuole fare in maniera più ampia, chiaramente con la modalità B tu incentivi la vaccinazione, perché se io non mi vaccino non vado proprio più al lavoro, perché non presento più fast, vaccino appunto che sia di conseguenza, finché non garantisco la mia immunità con la mia comunque non possibilità di virus, e con la tesi B incentivo la vaccinazione e quindi vado sempre più verso quello che è la risoluzione del problema.
Allora, Mario, Mario che voleva parlare, ce l'ha scritto, no? Vedete tutti sullo schermo. Allora, perché se deve andare in presenza anche un solo giorno, il Green Pass al netto generale remoto, lo smart working, una scelta di impresa, ma potrebbe essere facilmente strumentalizzata dal lavoratore Novax come incentivo a non vaccinarsi. Questa è una posizione che c'è anche nel decreto, che infatti dice che la mancanza del Green Pass non può essere titolo preferenziale per attribuire il lavoratore al lavoro da remoto. Ci siamo? No, perché dietro questo voi non ci avete fatto caso, ma c'è pure l'interesse dell'impresa. Io impresa posso avere dei lavoratori molto bravi, di cui io imprenditore non posso fare a meno nella mia organizzazione, quindi dico vabbè, non ti puoi fare il Green Pass, ma tu lavora uguale da remoto perché a me mi serve la tua cosa. Ci siamo? Quindi abbiamo tanti interessi che devono essere contemperati. Allora, per andare, vi dico io come la vedo. Ci siamo, le posizioni sono entrambe legittime, sono entrambe in gioco. Vediamo, aggiungerei che paradossalmente sarebbe verso il lavoratore no vax che è mansioni non derogabili da remoto. Allora, su questo io non sono d'accordo, cioè, allora, per me il discorso tiene, anzi arrivo a dirvi che dal mio punto di vista, se tu rifiuti di presentare il Green Pass per un periodo considerevole di tempo, dal mio punto di vista, se la tua prestazione diventa inservibile, tu puoi essere anche licenziato per il fatto di non aver prodotto il Green Pass, nel senso che il datore di lavoro, se non ha interesse alla tua prestazione, arriverà un momento nel quale l'esercizio della tua libertà di non vaccinarti o di non presentare il Green Pass, come quello lì sull'autobus di cui ho detto l'altro giorno, arriva ad un punto nel quale secondo me può essere anche rilevante disciplinarmente e sanzionabile disciplinarmente. Così come se tu entri sul luogo di lavoro senza avere il vaccino e senza avere il tampone e vieni beccato dal datore di lavoro senza il tampone sul luogo di lavoro col rischio di esposizione degli altri al contagio, per me sei di nuovo passibile disciplinarmente. Arrivo a dire che per me quello potrebbe essere un elemento di giusta causa, perché per me rompe il rapporto fiduciario. Cioè, se io ho qualcuno che entra sul luogo di lavoro sapendo che non ha controlli validi, non ha la sicurezza di non avere il Covid, espone i suoi colleghi di lavoro al contagio, per me lui rompe proprio l'intuitus personae del rapporto di lavoro, rompe proprio la fiducia. Quindi questo è veramente, quindi io sono radicale nelle interpretazioni, vorrei che lo capiste. Però io sono a favore della prima tesi, e anzi mi sto spendendo a favore della prima tesi, per un semplice motivo: che o noi riconosciamo il diritto dei singoli a non vaccinarsi, che ha dietro, e una volta che noi lo riconosciamo, la seconda tesi, come è stato riconosciuto in Italia, perché non c'è un obbligo legale, dire che avere il Green Pass, non avere il Green Pass è condizione per venire a contatto con gli altri colleghi, per me è sacrosanto. Ci siamo? E io non ci vedo deroga possibile, perché c'è la libertà degli altri. Dire però che finché, condizionare però al possesso del Green Pass la possibilità di svolgere attività lavorativa e quindi la possibilità di guadagnare e sopravvivere, come ha detto uno di voi, per me invece è illiberale, cioè viene a cozzare con una mia istanza che è identitaria, intima, non attiene a quello che dice la legge. A me non interessa la razza della legge, perché io sono un interprete, mi spiego? In quanto interprete, una volta che il legislatore fa, e così capita il ruolo del giurista, una volta che il legislatore fa la norma, La norma, lei ha fatto un esempio, viene consegnata agli interpreti. Quando io interpreto, sono animato dalle mie convinzioni personali. Io sono per esempio un liberale convinto, cioè io penso che la mia libertà finisce dove comincia quella degli altri e che gli altri ci hanno diritto di fare nella loro sfera di libertà e finché non mi danno fastidio quello che gli pare. E non mi stanno simpatici manco quelli che giudicano come si vestono gli altri, perché ognuno di noi ha la libertà di fare quello che vuole finché non fa male agli altri. Io credo profondamente in questo, che poi è il principio fondamentale delle democrazie occidentali. Ci siamo? Cioè non è una roba così. Se questo è vero, condizionare il lavoro da remoto al possesso del Green Pass significa condizionare la possibilità di guadagnare, di sopravvivere, al possesso di un certificato amministrativo. E io culturalmente questa roba non la voglio, non mi piace, mi spiego? Perché? Perché dal mio punto di vista a quel punto la legge non direbbe, non sta più intervenendo per evitare il contagio, ma sta intervenendo per costringere indirettamente quelli che hanno scelto di esercitare la loro libertà a vaccinarsi. Questo tipo di obbligatorietà al vaccino, allora no, me lo deve dire la legge perché c'è la Costituzione. Mi rendo conto che dall'altro lato invece c'è tutta l'altra tesi che parte dai tamponi, che è quella di dire voi siete liberi di non vaccinarvi, ma tutte le conseguenze, qualunque esse siano, ricadono su di voi. Anzi, se possibile, andate penalizzati in quanto non avete il vaccino. Ecco, io negli ordinamenti che riconoscono le libertà, ma poi che penalizzano chi esercita quella libertà, non mi piacciono perché entrano nella sfera. Cioè, o c'è un obbligo legale come previsto da Costituzione, oppure tu non puoi impedire di lavorare perché non hai il Green Pass, perché il Green Pass è funzionale a evitare il contagio, non è funzionale a rispettare la legge. Ci siamo? Però capisco e vedo che, curiosamente, in maniera per me sorprendente, qui nell'aula abbiamo un rapporto, e questo fa capire molto di quanto noi stiamo zitti, la vostra generazione non parli. Qui in aula il rapporto è così, no? Sono molti di più quelli a favore della mia interpretazione che quelli contrari. Fuori dall'aula c'è un grosso numero di persone che comincia a premere per dire no, questi non possono riprendere a lavorare finché non hanno il Green Pass. Ci siamo? Per me questo è sorprendente, ma prego.
Voglio pure con la testa magari della discriminazione per chi è un operaio e bisogna andare in fabbrica di recarsi sul posto di lavoro e chi magari ha la possibilità di lavorare con la scuola.
Certo, certo, ma io qui non vedo, io vedo una disparità di trattamento, ma è legata al contenuto del contratto, alle mansioni che tu ti sei impegnato a rendere, nel senso che se tu fai l'operaio, vieni a contatto con gli altri, mi spiego, e lì la tua libertà si ferma, cioè chiunque di noi svolge un lavoro in cui viene a contatto con il pubblico, no? Ha un tema di responsabilità personale, no? E qual è questa responsabilità? Non mettere a repentaglio gli altri. Se tu l'unico lavoro che sai fare o il lavoro che ti sei impegnato a rendere è un lavoro in presenza, se tu non ti fai la vaccinazione, chiaramente entri in un'impossibilità. Perché? Perché io non è che per far lavorare a te in presenza posso far contagiare tutti gli altri. Posso esporre al rischio di contagio gli altri, né posso chiedere all'imprenditore, per rispetto della tua libertà, di assumersi la responsabilità del contagio per gli altri.
Fino al massimo 20, però non è una percentuale della voglia di fare presenza, quindi sia operaio che chi lavora per computer.
E quindi?
Quindi comunque prima non c'era contatto, cioè
un ufficio. Dopodiché alcune mansioni possono essere remotizzabili e sono state remotizzabili, altre non lo sono. Ma mi scusi, ma questo è quello che è accaduto in pandemia? Perché chi lavorava da remoto si prendeva la piena retribuzione e chi doveva andare in fabbrica, la fabbrica è chiusa e andava in cassa integrazione a 800 euro? Perché svolgevano diverse attività lavorative. Anche perché se lei interpreta il principio di non discriminazione nella maniera in cui lo interpreta lei, che tutti uguali, saremmo tutti uguali, però c'è chi è biondo e c'è chi è moro, c'è chi è alto, c'è chi è basso, c'è chi è bello, c'è chi è brutto, c'è chi è simpatico, c'è chi è antipatico, c'è chi è ricco, c'è chi è povero. E questa roba qui, dal mio, per la mia cultura, fa parte della vita. E se e il mondo nel quale noi diciamo siamo tutti uguali, allora ti guardi Gattaca, ti guardi film sul futuro, così a me mi fanno orrore. Per cui il problema tecnico lì non c'è discriminazione, perché tanto è collegato al contenuto della prestazione che tu devi svolgere. Mi spiego? Ma per quelli per cui è obbligatorio, non ho una via d'uscita. Cioè, se l'operaio che sta svolgendo attività in presenza non si vuole vaccinare, benissimo, ma quello non può pretendere di entrare sul luogo di lavoro, perché il suo diritto al lavoro non può compromettere il diritto alla salute degli altri. Lo capisce? Prego.
No, per quanto riguarda, per esempio, gli altri team che fanno lavorare dentro le case per installare un modem, controllare i contatori, il passo è continuare a controllare, magari non riescono mai
a... sono previsti i controlli a campione, ma tendenzialmente in queste grandi società, no, ci si assicura che tutti lo abbiano, anche verranno fatti persona, proprio per evitare il rischio che poi un dipendente entri dentro casa e contagi, posto che se io voglio entrare dentro casa di qualcuno, io posso benissimo non fare entrare dentro casa mia chi non ha il Green Pass. Lo capite? Cioè, questo è il principio generale. Se voi avete un amico che vi dice io sono Novax e no Green Pass e sono andato e ieri sono stato a teatro, no? E poi vi dice scherzando, mi hanno chiesto il Green Pass, gli ho mostrato una cosa vinta, ci sono cascati, io non è che lo faccio entrare dentro casa mia con mio figlio. Mi spiego, gli dico guarda, fammi il piacere, stai fuori. E non è che quello può dire io ho la libertà di... Cioè, famosi a capire ragazzi, perché io vedo l'eccesso opposto di cui non abbiamo parlato oggi. A me personalmente certe posizioni dei Novax mi sembrano folli. Cioè no, nel senso che la libertà di non vaccinarsi non è che si può diventare la libertà di fare come mi pare perché io contagio chi mi pare. Mi spiego? No, c'è pure chi, ci stanno pure i fattoni che si fanno l'eroina e che poi lasciano le siringhe per strada, no? Le buttano nei parchi dei bambini, c'è sta pure questa roba. Però non so come dire, se lo vedi, no? Quantomeno gli dici raccoglila, mi spiego, cioè c'è un punto di equilibrio ragionevole. Non dobbiamo cadere, il fatto che la legge non imponga l'obbligo e mantenga un alveo di libertà non significa che chi c'ha quell'alveo di libertà può fare quello che gli pare, oppure in nome del Novax puoi assaltare la sede della CGIL. Mi spiego? No, non è quello. E quella non è manco libera manifestazione del pensiero. Ci siamo? Quello è un reato, è un'altra cosa. Comunque sia, ragazzi, io oggi ve l'ho sottoposta perché credo, e così capite, andiamo al punto della bellezza del diritto, che sia una questione morale ed etica, che attiene a come la vede ciascuno di noi nella vita, identitaria, nel senso che entrambe le posizioni possono essere sostenibili. Questo è però per farvi capire sia quanto è importante il diritto del lavoro. Fateci caso, negli ultimi 3 giorni sui giornali si è parlato solo di questo. Cioè il Green Pass è diventato un problema reale nel momento in cui è diventato, è proprio quello che vi ho detto la prima lezione, vi ricordate del diritto del lavoro, cioè di quanto entra nelle persone? Perché? Perché finché c'era il tema del Green Pass, ok, il Green Pass. Finché c'era il problema dei ristoranti, passi dei ristoranti. Finché era condizione per l'accesso ai teatri, passi dalla condizione di accesso ai teatri. Quando diventa condizione per l'accesso al luogo di lavoro, il problema diventa immenso. Cioè, capite perché? Perché finché dici al teatro, vabbè, io accetto che quello non si vede lo spettacolo teatrale, poco male, nessuno protesta. Quando diventa condizione per l'accesso al luogo di lavoro, tutto cambia. Perché? Perché la condizione di accesso al luogo di lavoro è condizione per guadagnare che cosa? La retribuzione che serve al sostentamento. E di lì il problema. Ci siamo? Che emerge. Non c'è soluzione a questo tema. Io spero però francamente che non venga fatto l'errore di radicalizzare dell'interpretazione B che noi abbiamo detto, quella che dice non si può neanche lavorare da remoto, perché vedo un tale mal di pancia nel paese che cominciare a dire che avere il Green Pass è condizione non per l'accesso ai luoghi di lavoro, per entrare in contatto con gli altri, ma è condizione per lavorare to court, significa avere un atteggiamento punitivo nei confronti di chi non ha il Green Pass, che è ingiusto per quelli che non hanno il Green Pass per motivi non dipendenti dalla loro volontà. Ed è comunque punitivo nei confronti di quelli che si hanno deciso di avvalersi della libertà che la legge gli ha lasciato nel momento in cui non ha imposto l'obbligo vaccinale. E noi dobbiamo rispettare quella libertà, ma pretendere che quelli che esercitano quella libertà non producano conseguenze negative su di noi. Ci siamo? Io credo che sia giusto così ed è per questo che scelgo l'interpretazione liberale, per cui se la prestazione può essere resa da remoto la puoi rendere, tanto non contagi nessuno, io non ti devo penalizzare né ti devo impedire. Auspico che tu quanto prima entri in possesso del Green Pass. Non voglio entrare nel merito perché riconosco il tuo diritto alla privacy del perché tu non hai il Green Pass, perché tu potresti essere un Novax incallito o uno che c'ha un problema burocratico o un disperato che sta in Italia solo per lavorare con la famiglia in un altro paese e che si trova come immigrato irregolare e neanche riesce a ottenere il Green Pass e quindi con tutti i problemi del lavoro in nero. No, ma sì, ma col tipo di sanzioni che ci stanno per molti di questi diventa pure difficile lavorare in nero, con il rischio ulteriore.
Sembra assurdo che bisogna controllare prima il Green Pass e poi il contratto di lavoro. Sembra assurdo il fatto che in Italia, come ad esempio funzionano le tasse, io non ti faccio il vaccino, non pago le tasse, tanto non cambia.
Ma no, ma ho perso
che, mi sembra assurdo in un periodo del
piano. Ma sai, questo attiene a quello che sono i popoli. I popoli li guardi per quello che sono, non, cioè, le faccio un esempio. Sai qual è la differenza tra i paesi anglosassoni e i paesi latini? Almeno per me, la prima che ho rilevato quando ero ragazzino, prima volta sono andato in America, che se tu vai in America, le piazze sono tutte pulite. Entri nelle case, peggio mi sento in Inghilterra, e hanno diciamo degli standard igienici più bassi. Però se la ribalti, cioè o meglio, sono più disordinate, meno curate, però se la ribalti da noi, entri nelle case, molto spesso sono tutte pulite, ma se ti fai una passeggiata per Roma fa schifo. E lì c'è veramente quella, non so se avete mai visto la pubblicità con Nino Manfredi, che stava lì e diceva no, che schifo Roma, è proprio pulita, è proprio sporca, sti romani, che sporca, intanto buttava le cose per terra, no? Lui mentre parlava, una pubblicità bellissima di 30 anni fa, capisce? Voglio dire, cioè questo attiene a come sono composti i popoli, cioè noi non possiamo, noi le persone dobbiamo guardare per quello che sono, una volta che le guardiamo per quello che sono dobbiamo trovare norme che ne assicurino la convivenza civile nel rispetto della loro libertà di essere come vogliono. Mi spiego, non sono tutti buoni. Cioè.
Sì, però se si parla di diritto di non contagiare gli altri, cioè a questo punto
dovere di non contagiare gli altri.
Esatto. A questo punto, cioè nel senso, mi sembra, cioè è una cosa che viene proprio da, cioè se si combattesse l'evasione fiscale come si sta combattendo adesso il Covid, penso non avrebbe questo.
Sì.
Però mi sembra assurdo che dentro un posto di lavoro io purtroppo prima il Green Pass e poi del contratto non mi interessa. Cioè se entro in una pizzeria, ad esempio...
Beh, ma mi scusi, no, però perché è assurdo? Non è assurdo se lei ci pensa. Per due motivi. Ragazzi, per due motivi non è assurdo. Primo perché il Green Pass è norma di salute pubblica, che attiene direttamente all'altro. Il lavoro nero o l'evasione fiscale è una condotta illecita dell'individuo, ma che non infetta la salute degli altri, crea altri tipi di danni. Però se uno sviluppa la sua tesi, le faccio un esempio, dopodiché riprendiamo la lezione perché ognuno di voi poi su questo. Se uno sviluppa la sua tesi, uno potrebbe arrivare a dire che per esempio lo Stato per combattere l'evasione fiscale deve avere controllo pieno, c'è una norma che è uscita peraltro adesso, su tutti i dati di tutte le persone, accedere a tutti i conti correnti di tutte le persone liberamente. Più di quanto non faccia già. Uno potrebbe dire, ciascuno di voi rispetto a questo, a questa posizione, così come c'è chi dice io voglio il dato sul vaccino deve essere libero, tutti devono sapere chi è vaccinato e chi no. Questo sicuramente aiuta a combattere il lavoro nero, l'evasione fiscale o i Novax, mi spiego? Ma dall'altra parte va a compromettere alcune libertà e alcuni diritti di privacy che per esempio io personalmente sono molto contrario, cioè che lo Stato conosca tutti i conti correnti di tutti e vada a vedere lei ieri che si è comprato quello che vuole e che quindi l'agenzia fiscale possa entrare ovunque, andare a vedere i conti di ciascuno, per la cultura che ho io, che è una cultura che crede nell'individuo, è un tipo di cosa che io non voglio. C'è stata negli stati totalitari, non voglio che torni, perché gli stati totalitari erano quelli che in nome della perfezione sono arrivati fino a creare la razza perfetta. Cioè, chi diceva,
però dire che non pagare le tasse non crea danni alla collettività è sbagliato, perché se la sanità è pubblica,
ma è evidente che non pagare le tasse è un reato.
Non diamo il diritto, cioè diamo alle persone di essere il diritto di essere no vax, ma rendiamo la sanità privata, visto che così almeno possono pagarsi le tasse. Se dobbiamo arrivare a questo ragionamento,
no, mi scusi. Perché...
cioè, sembra
comunque, no, le spiego una cosa. Primo, non mi deve interrompere, io devo gestire 100 di voi. Secondo, queste sono le sue convenzioni, ma non posso portare tutta l'aula a seguire la sua convenzione. Cioè, non le posso spiegare come dal dire la libertà, dal riconoscere la libertà di alcuni di non vaccinarsi, non sia logico, inferenziale e conseguente, soprattutto dire allora la sanità deve essere privata. Il consiglio che le do è: il mondo perfetto è bello, ma esiste nei film. Noi combattiamo con le persone per come sono, e il fatto che in Italia ci sia dell'evasione fiscale non significa necessariamente volere che lo Stato controlli i conti di tutti. Sono priorità in alcuni periodi nella storia del mondo, come dice lei, in nome della le faccio un esempio. In nome della perfezione, a un certo punto è arrivato una persona, segnatamente uno psicopatico con delle turbe mentali, che ha convinto un intero popolo che era necessario fare la razza ariana. In nome di quella perfezione hanno pure sterminato 6 milioni di persone. Probabilmente la razza ariana è perfetta, ma è chiaro che io personalmente, quando sento qualcuno che mi parla della perfezione, perché? Perché vedo che io ho mal di schiena, lei ci avrà il raffreddore, quell'altro magari ci ha avuto il Covid, siamo persone fatte in carne ed ossa. Chiudo sull'evasione fiscale. È chiaro che è un problema l'evasione fiscale, è chiaro che è un furto alla collettività, è chiaro che è un danno alle generazioni future, è chiaro che è un reato ed è chiaro che è un comportamento da sanzionare ed è un comportamento. La domanda poi è: in che modo la combattiamo? Sulla domanda in che modo la combattiamo, lei potrà per esempio pensare che è giusto che lo Stato abbia accesso per tutti. Io questa mattina, che sono uno abbastanza sbrigativo anch'io, quando stavo ragionando sul tema della privacy e del vaccino, mi rendo conto che oggi l'attività che viene fatta di preservazione della privacy, per non far sapere se lei è vaccinato o no, di chiedere il Green Pass, oggi può sembrare una richiesta superflua, ma effettivamente in prospettiva non tanto, perché semmai ci dovesse essere una disparità di trattamento, oggi con i controlli di genetica già le aziende possono prenderle un capello e bene o male capire se lei si ammalerà di malattie gravi. Questa è una cosa utile per le aziende, mi spiego? Personalmente io sono contrario, perché creeremmo dei lavoratori di serie A e di serie B. Lei magari può essere a favore, perché in nome di un principio economicista lo facciamo, ma sono istanze che diventano soggettive. Così come l'interpretazione della norma che io vi ho detto è soggettiva. Io posso battermi per quella che ritengo giusta e più coerente col mio modo di sentire, dato che la norma è scritta in maniera tale da consentirla. Uguale legittimità c'è chi sostiene la tesi contraria. Il governo ha fatto la legge. Quando emergeranno i problemi giuridici, ci saranno avvocati come me che combatteranno a favore di una tesi, avvocati che cercheranno di convincere i giudici dell'altra tesi, i giudici decidendo diranno chi ha ragione e chi ha torto, e se si divideranno come si divideranno, vedrete, anche i giudici, ci saranno i giudizi di primo grado, poi ci saranno i giudizi di appello, e infine si finirà in Cassazione. La Cassazione dirà chi aveva ragione o no. Speriamo che a quel punto il Covid sia un ricordo lontano. Prego, poi però andiamo avanti, perché ragazzi, c'è...
a chi è rivisto il controllo? Esclusivamente al datore di lavoro, oppure posso intervenire dall'esterno con le cose?
No, ma il datore di lavoro può richiedere. No, ma il datore di lavoro può richiedere l'intervento per combinare la sanzione amministrativa, perché poi c'è anche una sanzione pecuniaria. C'è anche una sanzione pecuniaria che va, mi sembra, dai 400 ai 1600 euro. Ora non mi ricordo l'ammontare, perché quello.
Volevo che la commissione fosse il datore di lavoro stesso.
Che fosse
il datore di lavoro stesso il nome di base.
Ma.
Deve ricordarsi di fare i controlli.
Ma ragazzi. No, no, il datore di, per i datori di lavoro è una responsabilità gravosa invece quella di dover fare i controlli, peraltro. Cioè non è una responsabilità di poco conto. Per i datori di lavoro tenere aperta l'impresa in questo momento è una grandissima responsabilità, molto complessa peraltro, molto complessa. Ora, va bene ragazzi, allora abbiamo chiuso oggi. Perché abbiamo perso questa mezz'ora? Perché è una grande, secondo me è una grande questione del paese, e per farvi capire, farvi vedere a che serve il diritto e che cos'è il diritto del lavoro. Mi spiego? Perché poi quando voi lavorerete nelle imprese, sono queste le domande che avrete tutti i giorni. Se lavorerete nelle direzioni del personale o nelle direzioni delle relazioni industriali, sarete sommerso di queste tipi di domande. Ma poi voi, dovendo entrare sui luoghi di lavoro, sarete portati ad affrontare questo. Il tema del diritto del lavoro è che riguarda potentemente la vita delle persone. Ci siamo? Ora, veniamo al nostro corso velocemente. Fino a ieri noi abbiamo visto che cosa, come si è formata la coscienza di classe e come è stato, no, il primo sviluppo industriale. Sostanzialmente abbiamo studiato la fase nella quale appunto lo sciopero e l'organizzazione era un reato, per arrivare fino al momento in cui di colpo viene abolito il reato di associazione sindacale e viene introdotto il diritto, la libertà di lavorare. Riconoscere la libertà di non lavorare, di lavorare significava implicitamente riconoscere la libertà di non lavorare. Ci siamo? Tutto questo accade prima in Inghilterra, poi in Francia, infine in Italia. In Italia accade con la modifica del codice Zanardelli, mi sembra 1886-1888, non mi ricordo l'anno. In qualche modo questo cambia completamente le cose. Perché? Perché riconoscere la libertà di non lavorare significava inevitabilmente ed implicitamente la libertà di lavorare, riconoscere anche la libertà di non lavorare e quindi la possibilità dei lavoratori di astenersi dal lavoro collettivamente. Ci siamo? Il che voleva dire, significava riconoscere ai lavoratori la libertà di scioperare. La libertà di scioperare non era il diritto di scioperare. Cosa significa? È uguale al vaccino. Significa che tu sei libero di non lavorare, ma te ne assumi la responsabilità e quindi non hai diritto alla retribuzione. Ci siamo? Non solo non hai diritto alla retribuzione, ma nel momento in cui tu ti astieni dal lavoro, ti rendi inadempiente contrattualmente e quindi il datore di lavoro può reagire. Ok? I lavoratori, abbiamo detto, vivevano nei quartieri operai dove erano collocate anche le fabbriche, vivevano in comunità, avevano già formato le società di mutuo soccorso e avevano già dei legami tra di loro personali. Domanda: una volta che viene modificato il codice Zanardelli, 10 di voi scioperano, esercitano la libertà di non lavorare e quindi scioperano tutte insieme. In quel momento nasce il loro sindacato, un'organizzazione di due o più persone per ottenere migliori condizioni di lavoro, che non era più il reato. Il datore di lavoro non poteva dunque chiamare la polizia per intervenire a sciogliere il sindacato, a reprimere lo sciopero, come non lo chiamava, però il datore di lavoro a quel punto si trovava con 10 lavoratori che non gli rendevano la prestazione che si erano obbligati a rendere e che quindi erano inadempienti contrattualmente. Qual è la sanzione? Che cosa potevano fare quei datori di lavoro? Licenziare i lavoratori. Ora, poniamo che siamo una fabbrica di fine 800, io sono il datore di lavoro e voi siete lavoratori, 10 di voi scioperano. Io, datore di lavoro, vedo che sciopero, chiamo la polizia dice non è più un mio problema, veditela te, lascia quindi alle parti la necessità di trovare un accordo, loro scioperano, io li licenzio tutti e 10, voi che fate? Eh? Prego. Bravissimo, bravissimo, quello che comincia ad accadere in quel momento storico comincia ad essere che io ne licenzio 10 e invece di mettersi paura ai lavoratori delle aziende, cominciano gli stessi lavoratori a scioperare in solidarietà. Quindi io, datore di lavoro, che ricordatevelo, all'epoca guadagnavo tantissimo perché siamo all'inizio del capitalismo di massa, quindi siamo i mercati sono tutti crescenti, tutto quello che si vende viene prodotto e viene venduto a prezzi elevati, inevitabilmente che cosa comincia ad accadere? Che anche gli altri lavoratori scioperano. Se tutti i lavoratori scioperano, io datore di lavoro che con la fabbrica aperta tutto quello che produco vendo, che mi succede? Si blocca la produzione, comincio a perdere i soldi dei miei investimenti e vado in perdita. Ma dato che io li sfruttavo al massimo, perché all'epoca, vi ricordate, le condizioni di lavoro erano il minimo per la sopravvivenza e il massimo potere del datore di lavoro, naturalmente comincia ad accadere che i datori di lavoro cominciano a cedere, a fare un primo contratto collettivo. Poniamo che all'epoca si lavorasse 14 ore al giorno nella fabbrica A che produce macchine. Quando tutti i lavoratori della fabbrica scioperano in solidarietà con i 10 che sono stati licenziati e ottengono la riduzione dell'orario di lavoro giornaliero, poniamo da 14 ore a 12 ore, che cosa accade? Che quei lavoratori il giorno e fanno un contratto collettivo, quei lavoratori il giorno dopo escono due ore prima, ci siamo? Con due ore che recuperano di tempo libero, cominciano ad andare in osteria, cominciano a uscire, cominciano ad andare a un parco, qualcuno comincia a leggere. All'epoca, ricordate, i lavoratori erano analfabeti, non sapevano leggere, per dirne una, per capirci. Escono i lavoratori della fabbrica B e scoprono che mentre normalmente tutti uscivano alla stessa ora, i lavoratori della fabbrica A sono usciti due ore prima. Che fanno i lavoratori della fabbrica B? Gli chiedono, prima cosa, gli chiedono, scusate, ma come avete fatto a passare da 16 ore a 14 ore? Perché siete usciti prima e adesso state a passeggiare? E quelli gli dicono, guarda, perché è successo che abbiamo scioperato, il datore di lavoro ci voleva convincere a riprendere a lavorare, noi abbiamo resistito e abbiamo preteso che riducesse la giornata lavorativa a 14 ore, cosa che il datore di lavoro ha fatto, perché tanto lui guadagna a partire dalla terza ora di lavoro, quindi ha dovuto rinunciare a una parte minima. A quel punto i lavoratori della fabbrica B, che vivono nello stesso quartiere operaio, che fanno? Scioperano e pretendono anche loro di ottenere le 14 ore. A quel punto che succede ai lavoratori nella fabbrica C? La stessa cosa. Che cosa chiederanno? Tutto sommato le stesse cose. Una volta che lo possono fare alla luce del sole, che hanno acquisito consapevolezza dello sciopero, questo ha richiesto decenni nel corso del tempo, io ve la riassumo così, e che gradualmente cominciano a vedere che c'è la fabbrica A, che c'è la fabbrica B, c'è la fabbrica... No, con la libertà di scioperare non si ha diritto alla retribuzione, perché è una libertà. Se c'è il diritto, cioè, o meglio, neanche col diritto a scioperare si ha la retribuzione, che vi sia chiaro. Il diritto a scioperare però significa che il datore di lavoro non può reagire all'esercizio del mio diritto, ciò che noi chiamiamo il diritto potestativo. Cioè, io esercito il mio diritto di sciopero, tu datore di lavoro non puoi reagire. Mentre quando è una libertà, tu datore di lavoro puoi reagire. La polizia, quando è reato, interviene la polizia. Quando è libertà, il datore di lavoro non può reagire, o meglio, non può chiamare la polizia, ma il datore di lavoro può reagire. Tu mi avevi detto che avresti reso la prestazione, non me l'hai resa se eri adempiente. Ci siamo? Quando lo sciopero è un diritto, invece, il lavoratore semplicemente ha il diritto a che cosa? A che si mantenga in vita il suo rapporto di lavoro, quindi a non avere reazioni da parte del datore di lavoro, ma comunque sia perdere la retribuzione perché non rende la prestazione. Ok? Tornando al nostro percorso, nella terza fabbrica si comincia a fare. Quando nella prima, nella seconda, voi immaginatevi Milano o Torino, partiamo da Milano dove prima si è sviluppata proprio l'azione sindacale, ma anche Torino era molto attiva. Che cosa comincia ad accadere? Comincia dunque ad accadere che nella fabbrica A, oltre ad aver scioperato, aver ottenuto il contratto collettivo, i lavoratori nel momento in cui hanno detto scioperiamo tutti insieme, cosa hanno dato vita? A un sindacato. Infatti il sindacato in generale dov'è che nasce? Nelle aziende. Voi oggi che non lavorate non ci pensate ad aderire a un sindacato, probabilmente aderite alle associazioni studentesche se aderite. Ci siamo? Quando lavorerete vi porrete il tema. Ma ricordatevi che il sindacato nasce sempre in origine sui luoghi di lavoro dove c'è bisogno di mettersi insieme per tutelarsi. Ci siamo? Una volta che però nella fabbrica A, nella fabbrica B e nella fabbrica C si sono ottenuti, cioè sono nati i sindacati, hanno scioperato, hanno ottenuto i contratti collettivi, naturalmente che cosa è normale che si sviluppi tra questi sindacati? Che comincino a dire, senti, ma parliamoci più spesso, facciamo degli accordi tra di noi, federiamoci. Vi è chiaro questo concetto? Quindi che cosa comincia ad accadere? Comincia ad accadere che tra i diversi sindacati che cominciano a nascere, cominciano a stipulare tra di loro dei patti di unità di azione, degli accordi federativi. Ci siamo? In origine gli accordi federativi nascono tra sindacati che fanno lo stesso mestiere o sindacati che operano nella stessa zona, nello stesso luogo. Tant'è che l'organizzazione sindacale può essere per categorie, cioè per mestieri, i chimici, i metalmeccanici, il commercio, capite? Per mestieri, ciò che noi possiamo chiamare categorie, comparti, chiamateli come volete, oppure può accadere per territorio, tutti i sindacati che insistono in una determinata zona, tutti i sindacati per esempio a Milano, dove nacque la Camera del Lavoro di Milano, che è rimasta storica perché è la più antica, ok? Che individua i sindacati di diverse categorie che operano in un determinato territorio. Questi sono i due modi di organizzazione sindacale. Quindi, il sindacato che cos'è? Un'organizzazione di due o più persone a fini sindacali. Normalmente nasce all'interno dell'azienda, tra i lavoratori di un'azienda. Dopodiché però questi lavoratori, no? Questi sindacati aziendali, queste cellule di sindacato, dato che sono governate da un principio di libertà, tendono a fare che cosa? A federarsi, perché vi ricordate, l'obiettivo dei lavoratori astrattamente è quello che diceva Marx alla fine del manifesto, proletari del mondo unitevi, e il modo migliore è cominciare a fare dei patti di unità di azione, perché non si perde, a federarsi, ci siamo? La federazione può avvenire tra sindacati della medesima categoria, oppure la federazione può avvenire tra sindacati che operano nel medesimo territorio. Ci siamo? Per capirci, la CGL, la CISL e la UIL, come gli altri, sono delle confederazioni. Confederazioni fatte di che cosa? Di sindacati aziendali, di sindacati territoriali e di sindacati di categoria. Vi è chiaro? Quello che cambia è il motivo della federazione, o meglio, la CGL, per capirci, è una confederazione composta da sindacati aziendali e sindacati territoriali che appartengono a tante diverse categorie, per cui avremo dentro la CGL la FIOM, che è la Federazione Italiana Operai Metalmeccanici, che è quella storicamente più forte di tutte, che è quella che rappresenta gli operai metalmeccanici, capite? Cioè quelli che lavorano nella metalmeccanica, che si sono organizzati territorialmente a livello nazionale. È chiaro? Quindi la FIOM è una voce, è il più importante sindacato di categoria che aderisce alla CGL. A sua volta però la FIOM è fatta di tanti sindacati aziendali. Ci siamo? Alcuni che operano in piccole imprese localizzate per esempio in Abruzzo, altri che operano in grandi imprese su tutto il territorio nazionale, esempio Finmeccanica, Leonardo. Lo capite? Ci siamo? Tutti questi diversi sindacati a un certo punto si sono uniti in un unico grande sindacato, siamo nel 1892, che nasce, che è appunto la CGL, senza la I, Confederazione Generale del Lavoro, che aveva l'obiettivo di unire tutti i sindacati italiani. Quindi ve lo ripeto, un sindacato è un'organizzazione di due o più persone al fine di ottenere migliori condizioni di lavoro. Questa è la cellula originaria, ci siamo? Il che vuol dire che due di voi, se questa fosse un'azienda, basterebbero due di voi che dicono domani non andiamo a lavorare perché io non sopporto più questo datore di lavoro che non controlla il Green Pass, già quello è uno sciopero e già quello è un sindacato, lo capite? L'organizzazione, il CEI è proprio darsi un principio organizzativo minimo. Un'organizzazione che conta due lavoratori conta come il due di coppe quando regni a bastoni, ok? Cioè non conta. Allora è chiaro che la tendenza del sindacato è quella di unirsi dei sindacati. Le unioni sono fatte per affinità, che possono essere territoriali, camere che possono essere quindi comunali, regionali, nazionali, ci siamo? Oppure di categoria in relazione al tipo di lavoro che viene fatto, i metalmeccanici e così via. Ci siamo? Tutti queste federazioni, sindacati e federazioni poi a un certo punto nascono unite dentro un grande, si uniscono nel 1892 in un grande sindacato italiano che assume il nome di CGIL senza la I. Oggi la CGIL ha la I, all'epoca è senza la I, che è la Confederazione Generale del Lavoro. Chiaramente, secondo voi, avrà più una tendenza politica il sindacato aziendale? Tenderà più a fare politica, sarà più un soggetto politico il sindacato aziendale o la Confederazione Generale? La Confederazione Generale, perché muove milioni di lavoratori. Infatti, non a caso, su tutto il tema del Green Pass, con chi se la sorpresa è Novax? Con la CGIL. Mi spiego? È chiaro però che se c'è un problema aziendale che riguarda i tornitori, la sensibilità per quel problema ce l'avrà di più il sindacato aziendale o la CGIL nazionale? Il sindacato aziendale. Ci siamo? Quando io devo parlare invece, per esempio, dell'introduzione di un macchinario che nei reparti verniciatura, di una mascherina che nei reparti verniciatura a carico dell'impresa, che nei reparti di verniciatura consente ai lavoratori di ridurre il rischio di tumori, questo tipo di rivendicazione, secondo voi, chi è che la porta avanti? La Confederazione Generale, la Federazione dei lavoratori metalmeccanici, perché dei verniciatori, o il Sindacato Aziendale dei Verniciatori? Perché? Perché va della salute di tutti i lavoratori metalmeccanici in Italia a livello più alto, ma di quello del settore metalmeccanico, capite? Cioè, in relazione al tipo di problema si determina il livello sindacale, lo capite o no? Cioè, vi faccio un esempio. Se io porto avanti, facciamo un altro esempio, per esempio la rivendicazione delle 8 ore giornaliere, è meglio che la porti avanti del limite massimo all'orario giornaliero di 8 ore, che è storicamente la prima richiesta dei sindacati, recuperare tempo di vita, ci siamo, dei lavoratori. È più efficace che la porti avanti un sindacato aziendale o la grande confederazione generale? La grande confederazione generale, perché è una battaglia che riguarda tutti i lavoratori, come la domenica festiva. Ci siamo? Mentre invece la pausa di 10 minuti per i verniciatori la porterà avanti più il piccolo sindacato aziendale dei verniciatori o la CGIL? Il piccolo sindacato dei verniciatori. Ci siamo? Io quindi vorrei che voi capisse bene questo primo punto, perché se ne parla tanto e vedo tanti studenti che alla fine del corso ancora non l'hanno ancora capito. Le CGL e CISL e UIL non sono altro che confederazioni che raggruppano galassie di sindacati, di singoli soggetti sindacali, di tanti soggetti sindacali, che vengono raggruppate in base alle convenzioni politiche. Al loro interno si articolano in categorie, cioè in relazione quindi al tipo di industria all'interno del quale operano i lavoratori, si articolano in categorie, oppure si articolano in relazione al territorio, i sindacati territoriali. La cellula originaria da dove nasce tutto questo percorso è il sindacato aziendale. Tutto chiaro? Bene, ci vediamo non domani, che farà lezione la professoressa Fiata, la prossima settimana.